completamente trasparenti. In questo caso, per esempio, si fece, come dire, una presunto, si direbbe, no? Presunzione di secondo grado, fu calcolato anche, fu stimato il valore del numero oscuro di reati, principalmente la droga, non apparse le cronache, perché, mentre dico sempre, una rapina, un bancomat che esplode, uno ce n'è, uno se ne registra, 100 ce ne sono, 100 se ne registrano, la droga lo sapremo solo in base agli arresti, ma magari se ne arresta uno e 90 continuano a spacciare, ecco, questi 90 sono il numero oscuro. Lì fu calcolato il numero oscuro e venne fuori, quindi la stima di una stima, vennero fuori questi valori esagerati. Una stima di poco successiva arrivò a quantificare a 138 miliardi di euro il valore delle mafie, parliamo del fatturato delle mafie. Ma anche lì probabilmente ci fu un'esagerazione proprio per quello che riguarda il fatturato della droga, tant'è che venne fuori che solo il valore della cocaina in Italia superava quello di altre stime a livello europeo, ecco, quindi noi avevamo più di quanto registrava l'Europa di cocaina, probabilmente vanno prese un attimino anche in una prospettiva che non è quella di leggere il dato e dargli una veridicità assoluta, Errori metodologici? No, non lo so, non mi pronuncio su questo. Certo, la discrezionalità gioca sempre molto nelle stime. La possibilità di apprezzare una stima richiede, ripeto, la conoscenza dei criteri di formazione di quel valore. Io mi atterrò a un dato che è molto caldo. Parlavo prima della ricerca fatta nell'ambito del PON Sicurezza Legalità 2007-2013, che ha visto insieme Transcrime, un centro di ricerca internazionale su criminalità, e l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. È uno studio scientifico. È uno che ha cercato di dare una veste scientifica. Perché ho scelto questo? Perché è tracciabile e sono spiegati bene, i calcoli che sono stati eseguiti per arrivare poi a fare queste stime, che devo dire dimensionano molto i valori che ho dato all'inizio, ma in maniera importante, da un dato per tutto. Si diceva nel primo studio che il valore di Mafia S.p.A. fosse il 10% del PIL. Secondo lo studio della Transcrime siamo 1,5, 1,6, 1,7 del valore del PIL. Quindi vedete come oscillano queste valutazioni davvero in maniera significativa. Io non voglio dilungarmi nel dare dati potete anche vederlo, se lo volete ve lo do, lo prendete da internet. Dico solo questo. Una stima complessiva dei ricavi, attenzione, lo studio di Transcrime è importante anche perché è uno studio ricavi, costi, profitti, che quando parliamo di ricavi significa quello che io ottengo in formula commutativa dalla cessione della droga piuttosto dello sfruttamento della prostituzione e della contraffazione, però io sopporto dei costi per acquistare la droga sul mercato mondiale, per far venire in Italia le prostitute magari da altre zone del mondo o piuttosto per fabbricare merce contraffatta. Questo dà chiaramente già un tocco di maggiore veridicità alla vicenda, perché allo studio, perché dice sì, ti dico quanto ricavo, calcolo, ti dico anche quanto costi, più o meno traggo quello che è il tuo profitto. Perché è importante conoscere i profitti? Perché il profitto ci dà anche la capacità della mafia di reinvestimento del provento da illecito. Quindi il ricavo in sé significa nulla, perché se ricavo 100 milioni ma ne spendo 101, vuol dire uno sotto di un milione. Se ne ricavo 100 e mi costa poco, non sono un grande affarista, ma probabilmente non sono neanche un gran mafioso. D'accordo? Allora dicevo, la stima complessiva di questo studio, i ricavi illeciti al lordo della CO, cioè tutto il mondo dell'illecito, in Italia varia da 17 1,7 miliardi di euro a 33 miliardi di euro annui. In Emilia Romagna da 0,9 a 1,9 miliardi di euro. Qual è la composizione di questo tipo di attività illecita? Sono state rilevate, allora un attimino, ecco qui, ho giusto dei dati, per esempio scusate ma non ci vedo bene, vi do dei dati dell'Emilia Romagna, la droga su, in Emilia abbiamo detto andiamo dallo 0,9 all'1,9, da 900 milioni a 1 miliardo e 9.
Se il presbite ti posso aiutare.
Quanto è questo?
1,5.
Un po' tanto, vabbè, ok. La droga va, è il 38% all'incirca di questo valore, la contraffazione è il secondo valore, per il 26% incide sul valore, sui ricavi dell'illegalità complessivi all'ordo della mafia. Poi abbiamo le estorsioni per 6 e 4, il tabacco, l'usura, il gioco d'azzardo per valori decisamente inferiori. Lo sfruttamento della prostituzione è un 19%. Ma quanto sono i ricavi della solo criminalità organizzata? Abbiamo detto da 7 a 33 miliardi di euro tutto l'illecito. Solo la criminalità organizzata in Italia, allora, quant'è? Beh, è ancora meno. La stima da 8 miliardi e 3 a 13 miliardi di euro, rispetto ai 180, ai 138, anche perché, va detto, le altre stime non scorporavano poi, facevano tutto il mercato dell'illecito, ma siamo così, ci attestiamo su valori decisamente inferiori. Sì, vado velocissimo, questo punto taglio davvero. Davvero tantissimo. In Emilia Romagna con dei valori complessivi, per esempio, parliamo, vuol dire, i ricavi della sola criminalità organizzata da 300 a 500 milioni di euro. Sono dati, ripeto, forniti da Transcrime. Quali sono le organizzazioni criminali più forti? Sicuramente l'Andrangheta, la Camorra, in ordine, e per ultimo Cosa Nostra, che in effetti probabilmente sta attraversando un momento di particolare crisi. Margini di guadagno, cioè quanto ci guadagnano le mafie dalle loro attività illecite? Da 800 milioni l'anno a 1 miliardo e 4 l'anno. Questi sono i guadagni in tutta Italia delle mafie. Ma come ci guadagna la mafia? E soprattutto la mafia SPA, quella che interessa a noi, lasciamo perdere la mafia che traffica direttamente, come dire, nei settori illeciti, la prostituzione, lo spaccio, l'usura, cioè il portafoglio investimenti della mafia qual è? E soprattutto perché la mafia investe? La mafia investe tendenzialmente, direi, per quattro ragioni: per ragioni di riciclaggio, per ragioni di profittabilità, per ragioni, motivazioni che potrei definire sociali, e altre per ragioni di controllo del territorio. Ragioni di riciclaggio perché? Innanzitutto perché la mafia ha necessità ovviamente di ripulire i proventi da illecito. Voi immaginate se tutto quel miliardo e quattro come stima massima che guadagna ogni anno la mafia li rimettesse tutti quanti nel circuito dell'illecito. Beh, i mafiosi devono anche mangiare, magari vorrebbero anche fare una bella vita, almeno i vertici, necessità anche di dotarsi di quel minimo di benessere. Quindi le ragioni per cui in qualche misura si ricicla ci sono, ma ci sono ragioni ulteriori per le quali si ricicla. Si ricicla perché, come vi dicevo prima, con il passaggio al sistema del follow money ha necessità di, vuol dire, di giustificare certi proventi. Buona parte della normativa antimafia è una normativa di prevenzione patrimoniale. Adesso non mi dilungo sugli istituti del testo unico antimafia, piuttosto che il 12 sexies, piuttosto che altre norme. Diciamo, sostanzialmente il legislatore ha capito che vanno colpiti quegli accumuli di ricchezza ingiustificata. E quindi, in genere per tutti i reati, per la mafia con strumentazioni particolari, E quindi, diciamo, tutto questo comporta che il mafioso ha necessità di giustificare. Come fa a giustificare? Dicendo che sono magari redditi di impresa. Ecco allora le FOI, le fatture per operazioni inesistenti, di cui sentivo parlare prima. Ecco allora, come dire, le grandi transazioni finanziarie giustificate dietro l'apparente, come dire, esercizio di attività imprenditoriali. Se io devo rimettere i soldi, faccio un esempio stupido, al mio affiliato, lo posso anche giustificare, io imprenditore mafioso, tra virgolette, gli pago lo stipendio. Poi che venga a lavorare o meno, non interessa, ma giustifico con un pagamento di stipendio. Lui a sua volta può giustificare il fatto che possiede la macchina o il macchinone, la casa di proprietà, perché lavora, perché gli viene pagato uno stipendio. Ecco, quando intendo dire riciclaggio che scende fin nei piccoli particolari. Il profitto. Beh, la mafia capisce anche che tutto sommato riciclare nel settore dell'impresa va bene, ma l'impresa di per sé produce valore aggiunto, e perché non approfittarne? Soprattutto chi ha grandi liquidità, soprattutto chi non si pone questioni di irregolarità, non è che l'etica nell'economia, la mafia se ne faccia come una bandiera, no? Così, da poter esibire. Lo fa anche perché attraverso l'evasione fiscale genera ulteriori proventi. Io dico sempre, guardate, quando a volte parliamo tutto noi addetti ai lavori, a volte ci si interroga perché io debba fare necessariamente droga per arricchire. Quando mi costa a me fare droga, anche in termini di rischi, anche personali, a volte è sufficiente avere un computer, a volte sarebbe un fax, una serie di rapporti economici, fare fatture, ogni fattura sconta il 20% di IVA, io mi accordo con il mio cliente, lui risparmia perché indica IVA in più, oltre che elementi positivi, negativi in più, costi in più, lui paga meno tasse, quello che risparmia in parte me lo prendo io. Sono percorsi oleati, non necessariamente mafiosi. E perché la mafia dovrebbe lasciare buchi di redditività alla criminalità, neanche comune, criminalità finanziaria, no? Se ne possessa. Può ripulire i capitali, ci guadagna sopra, quindi ecco la profittabilità. Terzo motivo, motivi sociali. Motivi sociali sostanzialmente la ricerca del consenso, soprattutto nelle zone dove opera. L'ulteriore motivo è la connessione tra il mafioso e la pubblica amministrazione. Se io sono un imprenditore, d'accordo, di successo, perché le imprese mafiose falliscono anche, ma sono fallimenti orientati ovviamente, sono imprenditore di successo, probabilmente ho rapporti con la società che conta, ho rapporti con gli organismi esponenziali delle categorie produttive, mi ripulisco ancora di più, ho ulteriori possibilità di dare un'immagine diversa di quello che sono. Ultimo motivo è il controllo territoriale, chiaramente arrivo, sto finendo, il controllo territoriale è altrettanto importante laddove nelle zone dove io devo affermare la mia egemonia, perché affermando la mia egemonia prima impedisco ad altre organizzazioni di entrare e poi, come dire, ho anche la mia tranquillità, oltre che, come dire, condivido una cultura d'origine importante. Ma dove intervengono le mafie? Per il riciclaggio nel settore a scarsa regolamentazione. Perché? Settori a scarsa regolamentazione normalmente sono settori dove non c'è necessità di fornire dati sulle compagini societarie, sugli investimenti, è più facile passare inosservati. Sulle società non quotate, ovviamente, di piccole dimensioni. Poi vedremo quali sono, velocemente, quali sono le tipologie di società. ricorro all'uso di prestanome e quindi allontano sempre più da me la riconducibilità da un accumulo da illecito, e poi diversifico gli investimenti, cioè io quando riciclo diversifico l'investimento, anche perché comunque il rischio di impresa me l'assumo, l'atomo me l'assumo. Quando invece la mafia investe non per riciclare, ma per trarre anche profitti, tendenzialmente va su settori con sussidi pubblici, sugli appalti, settori protetti dove posso agire il regime di monopolio o di oligopolio, la sanità, e non di quelli tipici, poi vedremo anche a grande redditività la sanità. Settori a scarsa apertura con l'estero, perché ho più possibilità di controllare, le dinamiche sono quelle locali, sono dinamiche a volte davvero cittadine, comunali, provinciali, regionali. Oppure lo faccio per ragioni, ho detto, motivi sociali. Quali sono tendenzialmente questi settori? Ma normalmente sono, chiaro, questi sono valori trasversali, non valgono, prendiamo tutti insieme, perché la mafia può fare riciclaggio, profittare e creare consenso, non, vediamoli come ipotesi alternative. Settori a bassa tecnologia normalmente, ma ad alta manodopera. Ad alta manodopera perché mi consente di assumere persone. Ecco l'edilizia. Ecco i servizi che normalmente sono permeati fortemente dalla mafia, no? Si vede servizi di pulizie negli ospedali piuttosto, i facchinaggi, perché? Perché assumo tante persone, normalmente persone che vengono dai territori d'origine, gli do un lavoro, acquisisco consenso sul territorio. Ecco le ragioni. In che cosa investo? Normalmente investono in immobili, anche se l'investimento in immobili ha subito una forte compressione nel tempo. Nell'83 il 52% era investito in immobili, oggi siamo scesi alle soglie intorno al 35-36%, questi sono i dati Trustprime, ovviamente io non ho, a livello nazionale. Perché? Perché dicevo prima, le misure di prevenzione antimafia, l'importanza di una seria normativa di prevenzione fa sì che io diversifico, cambio investimento, perché l'immobile è più facile condurre un proprietario o un titolare del diritto, effettivo di un diritto. Idem compatate i beni mobili registrati, aumentano invece gli investimenti in aziende, qualcosa si muove in titoli di investimenti in titoli. E in beni mobili soprattutto parliamo gioielli, soprattutto parliamo beni di gran valore. Le aziende, dove investono? Metto negli immobili meno, nelle aziende. Che tipo di azienda? 46% SRL, 25% ditte individuali, 14% società per la comanda semplice, e poi a calare, sta il nome collettivo, società per azioni 2%, da 0 al 2%. Perché le SNC? Perché la SNC innanzitutto è facile, il capitale d'ingresso è minimo, e poi si crea quella sorta di ostacolo tra la riconducibilità del rischio di impresa all'imprenditore e il possesso del titolo, crea un'autonomia patrimoniale che mette anche al riparo da eventuali contraccolpi. Vorrei dilungarmi ancora, ma so che il tempo è cosa. Voglio parlare solo in ultimo del modus, cioè del modello di vulnerabilità settoriale. Penso che la parte davvero più qualificata di questo studio sia proprio in questo, cioè in aver formulato in termini scientifici un modello di vulnerabilità. Modello di vulnerabilità che rende conto di due fattori. Un rischio territoriale che è dato da presenza endemica di criminalità organizzata, dalla ricchezza del territorio, soprattutto dalla ricchezza sommersa, dall'economia sommersa e dalla struttura economica di quel territorio. E l'altro fattore invece è il rischio del settore, che dipende da che cosa, il settore economico, dalla forma e dimensioni delle società, abbiamo detto che prediligono le SRL di piccole dimensioni, dalla competitività di quel settore, attenzione, dalla crisi di quel settore, perché la crisi di un settore può significare possibilità di investire a minor valore, nel senso io acquisto partecipazioni, entro in un settore con una massa critica di capitale illecito, quindi non da approvvigionamento bancario, approvvigionamento da illecito, che mi consente poi magari di monopolizzare o di rendere quel settore più o meno condizionato dalle mie scelte. Ora, dalla combinazione di questi due fattori, da questo studio è venuto fuori degli indici su base provinciale di vulnerabilità. Ve li dico a titolo puramente accademico, per esempio, ecco l'ultimo e poi concludo. Ferrara ha degli indici, direi, moderatamente bassi.
Annuiva e come dire, riceveva conferma delle sue ipotesi.
Sì, sì, medio bassi o bassi, direi sostanzialmente tutti. Un indice che assume dei valori un po' più elevati è quello delle estrazioni di minerali, ma adesso bisogna capire la presenza del Po con le cave, probabilmente, come diceva il professor Varese prima, ci sono dei settori economici a particolare vocazione, come dire, mafiosa, ma non per la sua...
Uno splendido assist al nostro prossimo intervento, che sarà quello di cui ti dito buoni proprio su questo aspetto qui.
I dati sono dati, ripeto, che io leggo da questa ricerca. Abbiamo tutti bassi, o medio bassi nella peggiore delle ipotesi. Manifatturiera basso, energia elettrica medio
basso,
tutto assolutamente basso, anche altri servizi medio basso, sanità e assistenza sociale. Quindi diciamo questo è un po' il dato che io fornisco, ma anche queste sono stime, per cui prendiamole per quello che sono.
Peraltro, ecco, grazie molto intanto Fulvio Bernabei, grazie per questo illuminante quadro che hai tracciato. E, dicevo, emerge l'idea di una mafia sostanzialmente inodore, forse per questo anche abbastanza insidiosa, difficile da colpire o da riconoscere. Però, tenendo queste considerazioni in sede di conclusione, direi che abbiamo ancora una ventina di minuti da amministrare e lanciare gli interventi di Tito Cubi e un altro fratello, per poi fare un ultimo rapidissimo giro di tavolo, includendo in questo anche i nostri ospiti remoti, e quindi chiederei direttamente se Donato è d'accordo di pazientare ancora un attimo per affidare, diciamo, una sorta di riflessione che tenga conto dei vari contributi ricevuti. A Tito Cubi, che proprio se l'economia ha evocato da Bernabei, quello delle cave, perché Tito Cubi si occupa in maniera specifica di riciclo di materiali edilizi, di macerie, eccetera, e quindi ha avuto poi esperienze, magari c'è strategia qualcuna anche in riferimento al recente sisma.
Buon pomeriggio a tutti, infatti non vorrei abusare dello disturbo che mi è stato dato come esperto di Tecomafia, in realtà sì, però relativamente al settore delle milizie, del movimento terra e dei rifiuti inerti che sarebbero quelle i rifiuti prodotti dalle costruzioni e dalle demolizioni. Come già hanno evidenziato sia il professor Varese, il professor Manfitelli e adesso anche il dottor Bernabei, il settore dell'edilizia rappresenta uno dei riferimenti, direi, più importanti degli investimenti nell'ecomafia. Sarebbero tante le riflessioni, le considerazioni che vorrei fare, ma mi limito anche per ragioni di tempo a fornirvi alcune informazioni e darvi e raccontarvi qualche fatto. Allora, l'informazione più importante che vi volevo dare è la seguente. Noi, per noi intendo ANPAR, l'Associazione Produttori Aggregati Riciclati, ci trattiamo il campo, appunto, come dicevo prima, degli inerti, dei rifiuti da costruzioni e demolizioni. E dovremmo facciamo un'operazione molto semplice, e cioè trasformiamo le macerie in materiale, in prodotto per il settore delle costruzioni, che vanno a sostituire gli inerti cosiddetti naturali, cioè quelli che andiamo a scavare nel letto dei fiumi, quindi la sabbia, quindi la ghiaia, e utilizziamo questi prodotti appunto all'interno del settore, ottenendo due operazioni importanti: un risparmio ambientale, nel senso che più scavi, anzi meno scavi nel letto dei fiumi, più garantisci un certo equilibrio ecologico territoriale. Infatti una delle motivazioni per le quali noi abbiamo una difesa del territorio molto fragile per il fatto che scavi troppo nel letto dei fiumi. E seconda operazione, trasformiamo quello che dovrebbe essere un rifiuto altrimenti da buttare in discarica e quindi di consumo ulteriore del territorio in una risorsa produttiva. Sembrerebbe l'uovo di Colombo, tra l'altro in Europa e soprattutto in Nord Europa sono almeno 50 anni, da noi abbiamo cominciato, grazie all'impulso anche dell'associazione a nostri ai primi anni 90, e pur essendo appunto, come dicevo prima, un uovo di Colombo, ovvio, invece abbiamo trovato molte, molte difficoltà.
Sì. Questo, per sollecitarti su un argomento che abbiamo sviluppato nell'intervista. In mezzo a queste macerie è facile, dicevi tu.
Ci arrivo, Sergio, sì, infatti ho capito che c'era. No, mi sembrava una premessa fondamentale. Sì, ovviamente le macerie, l'utilizzo delle macerie all'interno del processo del settore costruzioni purtroppo rappresenta anche quello che noi chiamiamo un'occasione micidiale per mettere i cadaveri, cioè per mettere in sostanza rifiuti nocivi, inquinanti, dall'amianto ai rifiuti industriali, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro noi abbiamo proprio fatto questa esperienza l'anno scorso, quando proponemmo alla Regione la possibilità di utilizzare le macerie del terremoto dell'Emilia Romagna proprio per fare questa operazione, tra l'altro sintetizzata, non so se avete visto che la stampa ha dato un certo risalto a questa dichiarazione di Errani, che diceva: con le macerie del terremoto costruiamo la Cispadana, una dichiarazione ad effetto, ma che in realtà poi era del tutto inconsistente, dal momento che da un punto di vista pratico non si sono messi in moto i meccanismi per fare questa roba qua. Anzi, abbiamo trovato un'ulteriore testimonianza del fatto come questo settore rappresenta un rifugio di cadaveri. Infatti l'impresa Bianchini, a cui faceva riferimento anche poc'anzi il professor Varese, appunto ha fatto un'operazione di questo tipo, con la scusa, col pretesto di utilizzare le macerie che badate bene, non è che devono semplicemente essere frantumate, diciamo così, ma devono essere selezionate, trattate con una tecnologia tale da rendere anche dei fabbisogni di carattere chimico, meccanico, fisico, eccetera, eccetera. E all'interno appunto della costruzione del piazzale delle scuole di Mirandola sono state poi trovate appunto questi cadaveri, ed è molto evidente la domanda: ma perché sono state scoperte dopo? Cioè, adesso io non vi sto a raccontare per ragioni di tempo il meccanismo che precede il controllo, la verifica, la certificazione, i criteri dei capitolati che devono essere rispettati per quanto riguarda questa operazione. Ed è chiaro che tutto questo processo è stato saltato. E d'altra parte le nostre esperienze ci insegnano che la pubblica amministrazione spesso non è uno sviluppo per l'economia, per le imprese serie, spesso è invece un meccanismo tale che mortifica determinati procedimenti, che occulta, che nasconde, che fa finta, che rimuove. Per cui voglio dire, non è che questi elementi avvengono per caso. Quindi stiamo parlando di un settore che potrebbe avere teoricamente delle grandi potenzialità, ma che poi viene sfruttato spesso per operazioni di questo tipo. Sergio, mi limito qua visto le condizioni del tempo.
Io chiederei uno sforzo analogo anche alla voce di Tina Carrara, un'altra stupenda. Se riusciamo a concludere 5 minuti, così ce ne fanno 10 per un po' di dibattito e magari anche per sentire qualche voce, un quarto d'ora, perché sapete bene che le regole del mercato sono ferme, perché quando sono le 18:50 dobbiamo cominciare a lasciare i locali perché poi scalano le paratine.
Allora, tento di sintetizzare qualche suggestione che mi deriva dagli interventi tutti autorevoli e con i quali sono sostanzialmente in linea a livello di contenuti che mi hanno preceduto. Ovviamente i ringraziamenti a favore di sintesi, entro subito nel vivo del tema. Il titolo della discussione di oggi è Allarmismo o rischio reale. Mi sentite?
Sì.
Allora, in primo luogo, allarmismo no. Sconfiggo un pregiudizio che spesso si associa all'associazione antimafia, che vengono interpretate come gli strilloni dell'emergenza mafiosa. In realtà, quando si parla di mafia e di antimafia, che sono fenomeni complessi, è importante fare ragionamenti qualitativi e non quantitativi, che analizzino i fenomeni in maniera approfondita e che non ragionino sull'emergenza. Perché? Perché l'emergenza, ce lo insegna il passato, ha sempre fatto danni. Quasi sempre la legislazione emergenziale è una legislazione poco accorta, poco studiata e che lascia delle lacune importanti che poi queste persone, queste organizzazioni criminali sanno cogliere. L'ultima emergenza di cui si è parlato negli anni scorsi, nei temi che ci riguardano, era quella che non si riuscivano a destinare rapidamente a fini sociali, ad esempio, i beni confiscati alle organizzazioni criminali. C'è una legge, la 109 del 96, che come la conoscerà benissimo, che consente la destinazione a fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, ma che aveva tempi lunghi inevitabilmente. L'idea è stata, benissimo, semplifichiamo, rendiamo tutto più rapido, se non si ridestinano i beni entro 3 mesi si vendono. Capirete meglio di me che vendere quei beni significava aprirsi alla possibilità che alcuni prestanomi subentrassero nella destinazione di quelle proprietà, avvantaggiando di fatto i destinatari dell'originaria confisca. Fortunatamente questo tentativo di riforma è stato sventato qualche anno fa ormai, diverse legislature fa, e si è arrivati alla legislazione, a confermare la legislazione previgente che poi è quella attuale. Ma è l'esempio di come l'emergenza non porti buon consiglio. Rischio. Il rischio c'è, ma va quantificato, va analizzato, va stimato in una maniera la più precisa possibile, per evitare distorsioni cognitive. E non mi addentro nel profilo definitorio, che è stato già esaminato bene, secondo me, dai precedenti relatori. Esistono due nozioni distinte. La nozione giuridica di mafia, che è descritta dall'articolo 416 bis del codice penale, e che è quella lì, è oggettiva, c'è un'evoluzione interpretativa che la giurisprudenza ha realizzato, ma si parte da lì. C'è poi una definizione molto più sfumata del fenomeno criminale, che è una definizione di origine sociologica, che ha sicuramente alle spalle anni di letteratura, ma che si attaglia meglio all'evoluzione del tempo, come è necessario che sia per una scienza sociale diversa dal diritto. Com'è possibile quantificare il rischio? Nel rapporto che si articola tra questi due fenomeni, e cioè tra il fenomeno criminale, che è segnato dalle indagini e dalle sentenze, e il fenomeno sociologico, che ha altri indici di studio, che sono quelli che tenta di riassumere il rapporto di un'occasione. Ora, il dato rispetto alla nostra regione qual è? Io la fonte che ho ritenuto meritevole di considerazione è la relazione della Direzione Investigativa Antimafia. Ho preso l'ultima, sono semestrali, quindi sono sfasate di qualche mese rispetto alla data odierna. Ecco, nell'ultima si nota che il numero di reati denunciati in relazione al 416 bis, quindi la situazione dei vincoli di stampo mafioso, ammonta dal 2014 a risalire fino al secondo semestre del 2011 a una sola denuncia in Emilia Romagna. Per darvi un'idea del paragone, nel Lazio sono ben 8, in Lombardia sono 6. Tuttavia, dall'altro lato, le denunce per corruzione, ad esempio, sono molto più significative nella nostra regione e arrivano alla cifra considerevole di 130 nel secondo semestre del 2012, che, ricordo a beneficio del pubblico, è il semestre nel quale si è verificato il terremoto. E è stato necessario poi preallertarsi per la ricostruzione. Ora, sono dati che vanno presi comunque con le pinze, perché 130 reati denunciati non significa 130 condanne, non è detto che significhi questo. È una spia, che come tale va considerata e deve essere interpretata come un fattore per considerare il territorio in maniera più delicata. Ed allora? Cosa porta a pensare questo tipo di analisi e cosa portano a pensare questi tipi di dati? In primo luogo che uno degli elementi da tenere in considerazione è la fragilità dell'intervento statale. E cioè, quando lo Stato interloquisce con o meglio, alcuni rappresentanti dello Stato, perché è importante non generalizzare, interloquiscono con esponenti delle organizzazioni criminali, ovvero abbandonano il campo lasciando libero il territorio, qualcuno subentra. Questo è un dato che esiste e che va tenuto in considerazione. E lo dico non tanto in relazione all'ultima operazione Emilia, che sicuramente deve portare a riflettere, ma che al momento è ancora in una fase nella quale non ci sono certezze, perché nonostante le agenzie investigative siano forti, ci troviamo in una fase cautelare, per cui bisogna prestare attenzione. Ma lo dico prendendo l'esempio di un'altra regione, che sotto questo profilo secondo me può essere un buon termine di paragone, e che è la Liguria. Dopo il processo di Lombardia, che ha portato a innumerevoli condanne, attualmente abbiamo un ulteriore precedente giudiziario, che è una sentenza del Tribunale Ligure di, adesso ve lo dico anche, di Imperia, che nell'ottobre del 2014, ora ci sono anche le motivazioni che sono state depositate l'8 gennaio e ammontano a ben 677 pagine, ha condannato dei soggetti che sono stati accusati di aver costituito delle locali di 'ndrangheta a 20 miglia di Bordighera. Ora, questo dato giudiziario è un dato giudiziario, a mio avviso, clamoroso, perché conferma che dopo la Lombardia c'è un'altra regione del nord nella quale si è passati da infiltrazione a radicamento. L'esistenza di locali significa radicamento dell'organizzazione criminale, perlomeno di primo acchito, poi per carità bisogna scendere nel dettaglio della cronaca giudiziaria per comprenderlo meglio, ma sicuramente prima fase questo è il segnale che ci manda questo tipo di sentenza. Non solo. Sempre questa sentenza ci dice anche che nell'ambito di quel processo si è riscontrato, provato, un danno al territorio. Perché parlo di danno al territorio? Perché i giudici del Tribunale di Imperia hanno condannato gli imputati a risarcire anche le parti civili e in particolare il comune di Ventimiglia nella misura di 600.000 euro, il comune di Bordighera nella misura di 400.000 euro e la regione Liguria nella misura di 300.000 euro. È un dato importante, lo dico anche alla luce di quello che faccio quando non mi occupo di antimafia, cioè della professione di avvocato, perché la provvisionale viene combinata agli imputati, viene concessa in ragione della prova che si è raggiunta nel processo penale del danno subito. Cioè non è obbligatoria. Il tribunale avrebbe potuto tranquillamente condannare gli imputati rimandando alla sede civile per la quantificazione della provvisionale. Ma se lo ha fatto e l'ha fatto con quegli importi, significa che all'interno di quel processo si è dimostrato un rapporto tra il fenomeno criminale, il 416 bis, e il fenomeno sociale, il danno al territorio. E non è un dato indifferente. Stringo al massimo. Allora, salto i passaggi intermedi e arrivo alle conclusioni del titolo di parte. Come si fa a prevenire l'infiltrazione? Come si fa a limitare questa permeabilità del territorio ai fenomeni criminali? Dal mio punto di vista la risposta è quella che Libera ha già dato 20 anni fa. E cioè, il fenomeno criminale è tema di competenza dei magistrati, delle forze dell'ordine, degli organi di contrasto dello Stato. Il fenomeno sociale, però, è tema di tutti. Ed è tema soprattutto dei cittadini. Prima si parlava di mafia S.p.A., prendo a prestito nozioni economiche. Se lo Stato deve aumentare l'offerta sul territorio per non lasciare campo libero alla mafia, i cittadini però devono diminuire la domanda sul territorio di sistemi di governo alternativi. Perché altrimenti è inutile che lo Stato aumenti l'offerta. Cioè, per fare un esempio concreto, se apro un centro per l'impiego, ma per trovare lavoro mi rivolgo all'amico dell'amico, e non serve a nulla lo Stato. Lo Stato serve nella misura in cui i cittadini capiscono di essere Stato, di fare parte dello Stato e di essere una componente indefettibile dell'efficacia dello Stato sul territorio. E questa, secondo me, è la risposta. Ed è questo anche l'indirizzo che deve guidare la nostra analisi, dal mio punto di vista. Cioè, benché non ci sia un allarme sul territorio, la guardia va tenuta alta e ciò che si può comunque fare è abbassare fattori che favoriscono l'infiltrazione territoriale. E potrebbero condurre, in prospettiva, perché adesso non è di questo che si può parlare né per grosse zone dell'Emilia Romagna né per Ferrara, al radicamento. Quindi la via, dal mio punto di vista, è questa qua. Grazie.
sociale come problema di tutti. Allora, ci possiamo giocare il tempo di 3 domande, però io con una raccomandazione, che siano domande, non riflessioni, considerazioni, per poi chiedere eventualmente a Baese e a Mazzitelli di includere nelle loro considerazioni finali anche risposta ai quesiti che voi volete sollevare. Se c'è urgenza, appunto, di porre qualche interrogativo, se no passiamo direttamente la parola a Mazzitelli, Baese, Grenier, nell'ordine, ripartiamo l'ordine precedente di ingresso. Domande? Domanda, 10 secondi, prego, la sentiamo. Perfetto, ripeto, poteri trasversali e sistema clientelare, questo è il tema che suggerisce e per quale chiede un chiarimento il nostro ospite. Grazie. Altre? Allora, intanto sentiamo Mazzitelli su questa specifica domanda, se ha una considerazione da fare, se no la rimandiamo ai presenti in sala, e poi per ciò che le ha suscitato, diciamo, ascoltare gli interventi che si sono succeduti. Mazzitelli, a lei, grazie. Un attimo che non abbiamo il ritorno anche purtroppo in questo momento. Un attimo solo per completo. Se può verificare il suo collegamento, noi dovremmo essere. Federico, puoi fare una prova tu per capire se è un problema nostro o di. Sì, allora, sentiamo Valese in audio, probabilmente Mazzitelli ha un problema lei con il suo impianto.
No, no, aspetta. Vai, provi.
Sì, adesso sì,
perfetto. Ah, ok, grazie. Rispetto agli interventi successivi a mio,
non ci siete più.
Adesso sì, provi ancora. Ok.
Allora, dicevo, rispetto agli interventi che sono succeduti nel pomeriggio e anche a quello del precedente del nostro paese, non volevo chiaramente creare nessun tipo di allarmismo, eccetera. Volevo solo ribadire un paio di concetti che sono anche esplicitati nella ricerca. Se analizziamo gli indici da un punto di vista stadio, solo hanno chiaramente nel caso, ma lo vedete anche nella tabella, ha valori bassi, medio bassi, rispetto ad altre realtà del nord e soprattutto rispetto alle realtà regionali. Il discorso è un po' diverso quando cerchiamo di capire se questi fenomeni stanno a capo del tempo. Ecco che allora in quel caso, per Rara, ma anche altre città del nord, cominciano a fare più i posti di modello elettrico e costruito, perché andrà che c'è più nord rispetto al sud. Non c'è alcun tipo di nesso, cioè senza dubbio, tra presenza di criminalità sul territorio e presenza di microcriminalità o manovalanza, come io l'ho definita. Ma sicuramente nessuno può negare che la presenza contemporanea sul territorio di criminalità e di criminalità in generale e di microcriminalità possa creare un futuro anche delle correlazioni. In definitiva, questa ricerca cerca di analizzare dei fattori di rischio, che è l'inquinamento dell'economia del territorio. Tenete conto che se un'analisi dinamica si è costruito un indice di livello globale, un indice di livello economico e un indice di ambientale, sono diversi dalla sempre. Quindi, comunque sia, la risposta è che la dinamica è crescente nel nord e, se non ricordo male, non solo Ferrara, ma anche altre province presentano valori elevati a livello dinamico. Quindi questo è il fatto che quindi denari molto quattuali come si dicono, ovvero che intanto altri servizi, altri dalla sede, altre informazioni su altri fenomeni e tutto sommato la risposta da quella. Quindi non all'analismo o preoccupazione che si sta avanti verso la società, perché ripeto, non è obiettivo di questo documento dire che c'è mai una linea domani. È assolutamente dire quali sono i fattori di rischio che possono determinare il circuito virtuoso dell'economia.
È stato essere molto chiari, noi la ringraziamo davvero per la sua cortese partecipazione, per la pazienza che ha avuto a rimanere con noi per tutto questo tempo. Federico Marese, a te le considerazioni.
Yeah.
ci si impongono di chiudere. Io ringrazio i nostri ospiti da Roma, Andrea Mazzitelli, Federico Varese da Osso, qui in sala Donato Muscatella, Roberto Muscatella di Libera, il Sergente Colonnello Fulvio Bernabei, il comandante delle Guardie di Finanza di Corleone, i procuratori ANPA, approfitto per darvi l'appuntamento con il dibattito sulla mafia, proseguiremo sulle pagine web di Ferro d'Italia, quindi invito anche i presenti a proseguire, a contribuire, a informarci, ad aggiornarci, rivolgendoci alla platea allargata di Ferro d'Italia. Il prossimo appuntamento in biblioteca alle 6, lo domando a Fausto Natali, che è il nostro splendido ospite e padrone di casa, è lunedì 16 marzo, se non erro, con, sempre alle 17, con un tema di estrema e drammatica, a questo punto, attualità, che avevamo immaginato già da tempo, ma a questo punto diventa davvero nodale. Il titolo è Is Islam, con un punto interrogativo, e quindi parleremo evidentemente di terrorismi, di fanatismi, di fondamentalismi, di integralismi, ma anche dei nuovi crociati che si aggirano le nostre latitudini. Sarà un dibattito plurale, aperto a voci diverse, e credo che anche in quelle circostanze ci sarà modo di riflettere e ragionare insieme. Grazie a tutti per la vostra